Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, vi dicevo all'inizio della messa, ed è il primo pensiero della nostra riflessione insieme, questo aspetto durissimo della vita cristiana che San Manuel ha tante volte espresso, soprattutto per quanto riguarda la presenza di Gesù nell'Eucaristia. La ingratitudine e l'incorrispondenza di quelli che sono o si dicono vicini. Perché, vi dicevo all'inizio della messa, è comprensibile che uno che vive lontano dalla grazia di Dio, che è immerso nello spirito del mondo, viva quello spirito fino in fondo, quindi dimentichi o offenda Dio. Normale. Ma non è normale che lo facciamo noi, che ci gloriamo di avere questo nome, cristiano, che addirittura tante volte lo spiattelliamo. Io sono un buon cristiano. E che lo presentiamo come, mi fate passare il termine evidentemente, l'etichetta della nostra vita. Io sì che sono un bravo cristiano. Con convinzione diciamo queste cose quando sappiamo di essere un po' tutti, io parlo per me e poi ognuno faccia le applicazioni di rito, molto lontani da quel traguardo che il Signore ci ha segnato. Fossimo come dovremmo essere, sì che le cose funzionerebbero. Ed è molto brutto, è veramente pesante sentire che il cuore di Gesù si lamenta di questo. Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Gesù, guardando un giorno mentre predicava la folla, ha sentito una donna che gridava: beato il grembo che ti ha portato il seno, dal quale hai preso il latte. E ha risposto il Signore: beati quelli che fanno la volontà di Dio. E così anche un'altra volta, mentre predicava, sono andati a dirgli: c'è tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle. Su questo argomento dei fratelli e delle sorelle ci fermiamo subito. I tuoi fratelli e le tue sorelle che ti cercano. E Gesù ha guardato quelli che erano lì: mio fratello, mia sorella e mia madre sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. E se noi siamo in questa linea, siamo veramente i familiari di Gesù. Domanda per questo primo pensiero: cosa potrebbe dire Gesù di me, di te, oggi? Potrebbe ripetere questa parola? Sarebbe durissimo. A me fa soffrire molto che il cuore di Gesù soffra per questo, per causa mia, perché non sono tra quelli della casa di Gesù, tra i suoi familiari, tra i suoi parenti, uno che lo fa contento. Questo mi fa soffrire molto. Secondo pensiero: che cos'è che non va bene nel Vangelo di oggi? Io direi tutto. Perché? Perché uno va al suo paese, in mezzo ai suoi parenti, nella sua famiglia. Normalmente cosa aspetta? Aspetta di essere accolto bene, aspetta di essere compreso, aspetta di essere amato, di avere questi segni di affetto. E invece Gesù no. Queste domande che il Vangelo riferisce, se ci pensate bene, sono delle domande atroci. Vogliono dire: ma questo cosa crede di essere? Questo sappiamo tutto di lui già. Sappiamo chi è il padre, chi è la madre, chi sono i familiari, gli amici, spieghiamo subito, chi sono i fratelli, no? I familiari, gli amici. Sappiamo che lavoro fa, che cosa viene a dire, che cosa c'ha di nuovo da dirci. Domande che in realtà manifestano questa avversione, questa gelosia da parte di quelli che sarebbero dovuti essere normalmente in sintonia col Signore. Avrebbero dovuto entrare maggiormente in relazione con il suo ministero di salvezza e di redenzione. Questa gente ha manifestato nei confronti del Signore un'autosufficienza e una arrogante inclinazione all'orgoglio. Sapevano tutto di Gesù, o pensavano di sapere tutto su Gesù. E guardate, questa cosa è una cosa molto presente anche oggi. Abbiamo sentito nella prima lettura che questo era un aspetto anche presente nel popolo di Israele, un po' perché è l'atteggiamento di tutte le persone arroganti. Avete sentito che nella prima lettura, no? C'era questa parola, Dio che manda il profeta Ezechiele, ti manda una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Ti mando, stai attento a quello che ti faranno. Perché anziché vedere il bello, il buono ed essere grati del tuo servizio, ti faranno del male. Un'anticipazione, voi sapete che in queste figure dell'Antico Testamento è adombrato il ministero di Gesù, lo dirà Gesù in una parabola, quella dei vignaioli omicidi. Gesù dirà: il padrone ha mandato prima i servi e i vignaioli li hanno picchiati, maltrattati, uccisi. Da ultimo mandò suo figlio pensando avranno rispetto di lui e hanno fatto lo stesso. In queste grandi figure dell'Antico Testamento, come i profeti, in questo caso Ezechiele, noi vediamo un'anticipazione di quello che succederà a Gesù. Perché questo atteggiamento è l'atteggiamento che molti di noi hanno, io direi che abbiamo un po' tutto. Se voi doveste parlare con la gente, come a me capita spesso e a quelli che hanno relazione con il pubblico tantissimo, la gente sa sempre tutto di tutto. Mentre gli antichi dicevano, non so se mi permettete il latino, ma fere omnes, quasi tutti, fere semper, quasi sempre, fere de omnia, quasi sempre di su tutto, errant, sbagliano. La gente invece pensa di sapere tutto. Vedete gli atteggiamenti, anche quelli che risultano in pubblico, la gente sa più del Papa, la gente sa più del Vescovo. La gente ha questo atteggiamento di autosufficienza e auto, dice il Papa, autoreferenziata a se stessa. Mette se stessa al centro. Sa tutto sul cristianesimo, cosa deve imparare? Non deve imparare niente. Ha tutto quello che serve per la sua vita. Mentre l'atteggiamento che dobbiamo avere è quello di una grande umiltà. Questo è rappresentato nella seconda lettura, dove l'Apostolo Paolo, non sto parlando di Don Chicco, di te o di quell'altro, dell'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo dice: il Signore mi ha messo una spina nella carne. Sapete, per spiegare questo termine, che non è stato spiegato, sono passati fiumi di inchiostro gli studiosi. Molti pensano una malattia, molti pensano un peccato, un'inclinazione sbagliata, non si capisce, ma il Signore mi ha messo una spina nella carne per tenermi umile, dice l'Apostolo. Ed è bellissima la finale: quando sono debole, quando dipendo da Dio, quando capisco di non farcela da sola, è allora che sono forte. L'atteggiamento nostro di arroganza, di orgoglio, è un atteggiamento sbagliato. Nessuno di noi è arrivato, nessuno. Non puoi, caro fratello e cara sorella, pensare che la tua vita cristiana vada a posto, sia già sistemata, perché nel momento in cui pensi questo, stai tagliando il ramo sul quale sei seduto. Lo dice il Vangelo di oggi, non so se avete notato. Lì non poteva compiere nessun prodigio. Certo, mancava la fede, mancava l'accoglienza della persona del Figlio di Dio. Loro sapevano tutto, allora non è venuto manco in mente che Dio lavora come vuole e che il Messia potesse arrivare in un modo che loro non avevano progettato. Io ho un interrogativo, ma qualche volta, soprattutto andando in Terra Santa, riuscirò a fare questa domanda a qualche ebreo. E la domanda è questa: come sarebbe dovuto venire questo Messia che loro aspettano ancora? Come? Se non attraverso quello che i profeti avevano annunciato. Per esempio il profeta Isaia: la Vergine, ditemi se non è chiaro, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio che sarà chiamato Emanuele, cioè Dio con noi. Più chiaro di così? Come sarebbe dovuto arrivare questo Messia? Non so, su una carrozza, scendere dal cielo, perché quando poi è arrivato loro sapevano di più e l'hanno rifiutato. E guardate, questa è una cosa presentissima. Io ho scelto di fare due esempi, ma ne potrei fare 500-600 sicuramente. Una volta eravamo alla catechesi per gli adulti e parlavo dell'agnello di Dio, dell'elevazione che c'è all'agnello di Dio, no? E ho spiegato, viene dalla competenza liturgica che noi sacerdoti dobbiamo avere, perché abbiamo questi studi e facciamo questo tipo di servizio alla comunità. E ho detto, quando il sacerdote solleva l'ostia consacrata per l'agnello di Dio e dice quelle parole bellissime che sono, come vi dicevo queste domenica scorsa, le parole di San Giovanni Battista, no? Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non dovete inchinare la testa, perché l'elevazione viene fatta perché voi guardiate Gesù. E ho spiegato, quella elevazione all'agnello di Dio per tanti secoli è stata l'unica elevazione alla messa, perché l'elevazione e la consacrazione, come facciamo noi adesso, è stata introdotta dopo. È stata introdotta come risposta a un'eresia che diceva che il Signore era presente nel pane e nel vino consacrato solo dopo la consacrazione del vino, non prima. Quindi la Chiesa ha introdotto un'elevazione alla consacrazione del pane e una elevazione alla consacrazione del vino. Ma dopo, prima, c'era solo l'elevazione all'agnello di Dio. E viene elevato Gesù, viene mostrato, viene fatto vedere, no? Io lo dico sempre ai bambini, anche alla messa dei bambini. Ecco, adesso attenzione, perché il sacerdote vi mostra Gesù perché voi lo guardiate. Interviene uno e mi dice: oh, io ho sempre fatto così e continuerò a fare così. Ma scusa, allora perché viene la catechesi, statene a casa, sei già tutto, sei già perfettamente a posto. Che bisogno c'è di venire qua per dirci queste cose e dare scandalo? Ho sempre fatto così e continuerò a fare così. L'ignoranza mostrata, messa in vetrina e ostentata davanti a tutti. E l'altro esempio